Ahimè, diagristi, benvenuti a questa nuova catechesi di questo corso di dottrina cristiana. Traiamo le lezioni dal Catechismo della Chiesa Cattolica. Ecco, dopo aver visto illustrato il credo, ora passiamo alla parte morale, quindi questa è la seconda parte. Molto importante perché la morale ci aiuta a conseguire la nostra vocazione qui sulla terra, ma soprattutto per il cielo, perché è tutta orientata per far sì che l'uomo realizzi il suo fine, che è quello di raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Ecco, come più volte Gesù ha affermato, ecco, per conseguire la vita eterna bisogna osservare i comandamenti, quindi bisogna conoscerli, ma soprattutto metterli in pratica. Quindi potete comprendere l'importanza di questa parte, no? Del catechismo. Anche il credo è stato come un fondamento, ecco, per affrontare questa parte di catechesi. E come già abbiamo accennato nella precedente lezione, prima di parlare dei comandamenti vogliamo fare una premessa sulla morale fondamentale, ecco, per capire meglio su cosa poggia, ecco, la morale. E quindi è cosiddetta appunto la morale fondamentale, no? Per poi passare ai comandamenti, quindi alla cosiddetta morale speciale, la morale pratica. E quindi oggi parliamo della morale in riferimento poi agli atti umani, no? Quindi ora ci viene in aiuto, ecco, uno schema dove potete seguire ecco, i vari punti della lezione, quindi ci aiuterà quindi a capire meglio quello che si sta dicendo. Quindi, ecco, che cos'è la morale? Ecco, c'è la definizione. Ecco, la morale è la scienza che con l'aiuto della religione rivelata e della ragione, tratta degli atti umani in quanto essi sono per l'uomo i mezzi di raggiungere il fine soprannaturale, il fine ultimo. E quindi, ecco, nell'oggetto, quindi seguendo la definizione data, la scienza morale ha per oggetto quindi gli atti umani, considerati in se stessi e nei loro principi, e le leggi che li regolano. Ecco, qualcuno potrebbe negare l'utilità della morale col pretesto che la coscienza basta determinare il dovere, che la virtù non si insegna e che si può essere virtuosi senza aver fatto studi per questo, mentre può benissimo non essere onesto chi conosca a fondo la morale. È cosa certissima che non bisogna confondere la conoscenza con la pratica del bene, ma non è mai vero che lo studio della morale è utile, perché molte volte supplisce alla coscienza quando il dovere non è facile conoscersi. Infatti, nei momenti di turbamento, molte volte è più difficile conoscere il proprio dovere che non il compierlo, anche perché la coscienza può essere offuscata dalle passioni, dai pregiudizi o dall'interesse. Accade anche talvolta che si trovino in conflitto due doveri, no? E in tutti questi casi una conoscenza precisa dei principi della morale è la sola che ci possa guidare e ispirare nella nostra condotta. Quindi ecco, come abbiamo detto, la morale si divide in due parti, no? Quindi la morale teorica, che quindi è quella pratica. Quindi la morale teorica che stabilisce il fondamento del dovere e tratta sotto un aspetto generale gli atti umani, quindi le leggi che li dirigono, della coscienza, che è la facoltà di conoscere la legge e di applicarla alle circostanze. Quindi anche poi si parlerà dei peccati, no? O violazione della legge e delle virtù, cioè quelle abitudini che ci inclinano a vivere secondo la legge. Mentre poi la morale pratica studia quella speciale, studia i doveri, i peccati e le virtù in particolare. E quindi quello che poi noi troviamo enunziati in quelli che si chiamano i codici della religione cristiana, cioè veramente i comandamenti di Dio e i precetti della Chiesa. Ecco, anche noi poi dobbiamo dire, ecco, prima di passare agli atti umani, che il fondamento, ecco, del dovere, quindi che riguarda la morale, no? Quindi fra le diverse azioni che la nostra volontà ha la libertà di compiere, cioè la nostra coscienza fa una distinzione di somma importanza, cioè afferma che le une sono buone e le altre cattive. Quindi, stabilita questa distinzione, essa afferma che le prime sono generalmente obbligatorie e che le altre sono proibite. Quindi, quest'obbligo di compiere certi atti che ci è imposto dalla coscienza, è quello che noi chiamiamo il dovere. E quindi questo tutti i moralisti sono d'accordo. Però ecco, poi bisogna poi capire, ecco, qual è il fondamento del bene, quindi del dovere. Ecco, noi notiamo, prima di tutto, che gli esseri, qualunque siano, obbediscono alle leggi che li governano. Ma mentre gli uni, come gli esseri animati, vi obbediscono necessariamente perché non sono liberi, ecco, l'uomo, che gode della libertà deve prima conoscere la legge che lo governa e poi sottomettersi. Quindi si può dire che il dovere, inteso in senso largo, dipende dalla natura degli esseri e che questi sono quali devono essere quando obbediscono alle leggi della loro natura. Quindi il dovere dell'uomo consiste nell'effettuare il fine per cui fu creato e nel seguire le leggi del suo fine. Quindi il fondamento dell'obbligazione, il principio il quale fa sì che una cosa sia buona, è dunque la sua conformità all'ordine naturale. Quindi perciò l'obbligazione è scolpita nel fondo del nostro essere e la sua esistenza ci attesta dalla voce della ragione, ossia della coscienza. Ecco, però, ecco, naturalmente, non si deve concludere che sia la natura quella che crea l'obbligazione, cioè il dovere in noi, ma non può essere creato da noi. Se così fosse, ecco, se la nostra ragione ponesse la legge e se la imponesse, chi potrebbe impedirle di liberarsene quando lo credesse bene? Quindi il legislatore è superiore alla legge e ha il diritto tanto di sopprimere quanto di stabilirla. Quindi bisogna risalire a qualcosa di più alto per trovare il legislatore. Quindi qui questo è un passo importante, no? Cioè, ovviamente, questa legge impressa in noi, che la natura deve seguire, quindi ogni persona, Naturalmente non è stata da noi perché non siamo stati creati da noi stessi, è data da chi ci ha creato. Quindi questo legislatore è Dio, il quale ha creato l'uomo per i suoi fini, ha fatto la legge e la scrisse in fondo ai nostri cuori. E quindi la ragione, quindi l'intelletto, altro non fa che prenderne conoscenza e promulgarla. Quindi da questo possiamo concludere che il principio della morale è Dio, quindi il nostro creatore e padrone, e perciò il nostro legislatore. Quindi Dio ben creato non può non volere il bene. Quindi questa è una legge che deriva dalla sua natura e non può aver creato l'uomo senza volere che egli pure lo faccia e obbedisca alla stessa legge che lo governa. E quindi per questo poi ci dirige verso il nostro fine, no? Quindi ci richiama al dovere per ottenere questa beatitudine, quindi per conseguire la beatitudine, quindi nell'osservanza, ecco, di queste leggi, di questi comandamenti. Ovviamente se poi si vuole fondare, ecco, una morale al di fuori da questa base, no? Da questo principio, si ha la cosiddetta morale indipendente. Quindi la cosiddetta morale indipendente è quella che non riconosce Dio come principio dell'obbligazione. Abbiamo varie teorie, so quella del piacere che è fatto solo per il piacere dell'uomo o dell'interesse o basato sulla razionalità. Però naturalmente per noi moralisti cristiani è facile dimostrare che i principi su cui si appoggiano i diversi sistemi della morale indipendente sono falsi o insufficienti, che soltanto la morale che riconosce Dio come creatore, quindi come legislatore e come il remuneratore, ha l'autorità indispensabile per rendere obbligatorio il bene. Ecco, non abbiamo tempo per affrontare anche queste e confutare queste morali che si basa su altri falsi principi, ma appunto noi possiamo solo dire che probabilmente è la morale cristiana, quella che si basa, ecco, sulla rivelazione e fa uso della ragione. È proprio perché ha come Dio come primo principio. Lui è il creatore, lui è il Signore. Ecco, infatti, se vogliamo prendere la morale razionale, no? Il principio della morale razionale è giusto, ma insufficiente. È vero che la retta ragione si deve considerare come la regola della moralità, ma da chi ha la ragione e la sua autorità? Come può essa nel tempo stesso essere legislatore e suddito? Per comandare l'uomo e imporgli leggi bisogna essergli superiore. Quindi, se la ragione, che è parte integrante dell'uomo, parla in suo nome, può dire che un atto è onesto, ma non il suo potere l'imporlo. Per questo, la morale cristiana completa assai felicemente la morale razionale. Quindi, considerando la ragione umana come dipendente da Dio, quindi come immagine e ragione creata, l'ordine naturale come la manifestazione della volontà divina, essa ha diritto di stabilire come regola che vi è l'obbligazione di vivere e di agire secondo l'ordine costituito dal supremo padrone e legislatore. Quindi bisogna considerare Dio, non possiamo escluderlo, ecco, dalla morale. Quindi Dio è il principio, no? Quindi di tutto. Quindi questo è importante. Ora, quindi abbiamo detto che la morale è la scienza che con l'aiuto della religione rivelata e della ragione tratta degli atti umani, in quanto essi sono per l'uomo i mezzi di raggiungere il suo fine soprannaturale. Ora vediamo gli atti umani. Ecco, anche qui dobbiamo dare una definizione, no? Quindi, quello che noi chiamiamo atto umano, cioè non è qualunque atto compiuto dall'uomo, ma soltanto quello di cui egli è responsabile, e dunque l'atto che procede dalla volontà deliberata dell'uomo. E quindi, secondo questa definizione, quindi l'atto umano, che potete seguire anche dallo schema, l'atto umano richiede l'uso di due facoltà, la ragione, l'intelligenza e la volontà. Quindi, in altri termini, la ragione e il libero arbitrio sono due condizioni indispensabili per la moralità di un atto. Questo è importante, no? Quindi ci deve essere la ragione, l'intelletto e il libero arbitrio, no? Quindi con la volontà. Quindi ragione, libero arbitrio. Se manca uno di questi due, non si è responsabili. Quindi non c'è responsabilità. Perché, ecco, la ragione prende conoscenza dell'oggetto, dichiara se è buono o cattivo o indifferente. Infatti è necessario che colui il quale agisce consideri non soltanto l'atto materiale in se stesso, ma che ne percepisca anche il valore morale. Da questo risulta, questo è importante, che non vanno considerati come atti umani, per esempio, chi lo fa in modo irresponsabile, per esempio i pazzi, no? Le azioni dei pazzi non sono atti umani. Oppure le azioni compiute dormendo o sognando, o gli atti spontanei, istintivi, in cui manca il tempo di deliberare, come avviene nei primi movimenti delle passioni, nella simpatia e nell'avversione, almeno quando non dipende dalla volontà. Gli atti di tale natura, compiendosi senza nessun uso della ragione e libertà, non sono né colpevoli né meritori. Ecco, poi quando gli atti sono semideliberati, possono essere buoni o cattivi, ma hanno poco merito, poca colpabilità. Quindi soltanto gli atti pienamente deliberati sono azioni virtuose e peccati. Poi dopo vedremo anche questo più specificamente per quanto riguarda ciò che è la virtù e il peccato, no? Quindi quali condizioni ci sono. Però già, ecco, possiamo capire, no? Quindi ci devono essere proprio queste condizioni. Devono essere veramente atti pieni, no? Deliberati e con la piena conoscenza. Quindi poi quando l'intelligenza ha percepito la moralità dell'atto, è assolutamente necessario che la volontà possa determinarsi liberamente e scegliere il partito che crede. Quindi la volontà è espressa o tacita secondo che si manifesta il consenso con un segno, per esempio con parole scritte, eccetera, o col silenzio, quando colui che tace dovrebbe parlare, il suo silenzio sarebbe interpretato come un consenso. Quindi, e poi si distingue ancora il volontario diretto e quello indiretto, no? Quindi, cioè che uno fa direttamente o indirettamente. Ecco, poi, quindi, Ecco, le cause che, ecco, vediamo qui, che mutano la moralità. Quindi abbiamo detto i due principi che fanno la moralità del lato umano sono l'intelligenza e la volontà. Perciò, ecco, le cause che possono influire sopra l'una e l'altra mutano la natura delle moralità e per conseguenza della responsabilità. Quindi, ecco, per quanto riguarda l'intelligenza, le cause che influiscono sull'intelligenza sono due, cioè l'ignoranza e l'errore. Queste sono due cose nettamente distinte, cioè una cosa è l'ignoranza e l'errore, perché ignorare e non sapere nulla, non sospettare la verità, invece errare e credere vera una cosa falsa. In pratica però quello che si dice dell'una vale anche per l'altra. Quindi l'ignoranza può riferirsi alla legge o al fatto, no? Quindi abbiamo, non so, l'ignoranza di diritto o di fatto. Ecco, per esempio, un'ignoranza di legge, no? Può essere questa, per esempio, quando si può ignorare che una legge della Chiesa proibisce i matrimoni tra i parenti fino a un certo grado, quindi quella è l'ignoranza, no? Oppure uno conosce la legge e si può ignorare che vi sia parentela in quella persona, quindi di fatto. Poi l'ignoranza di diritto. O di fatto può essere invincibile o vincibile. Probabilmente è invincibile quando non si sospetta neppure, o non vi è mezzo per vin di vincerla. Oppure vincibile quando si sospetta la verità, ma non si cerca di conoscerla. E poi può essere addirittura affettata, si dice, che non si cerca di conoscere la legge per peccare più liberamente, no? E quindi la culpabilità, invece di diminuire, secondo certi teologi, aumenta. Quindi questo per quanto riguarda le cause che influiscono sopra l'intelligenza. Poi abbiamo le cause che influiscono sopra la volontà, ecco, abbiamo le principali sono il timore e la violenza, oppure le passioni, no? Che spinge l'anima fuori dal limite della ragione, oppure il temperamento, che consiste nelle disposizioni innate in noi che ci vengono dall'eredità, o l'educazione, che ha il compito di sviluppare le buone disposizioni che la natura ha messo in noi, di eliminare quelle cattive, quindi anche quelle di dirigere, no? Però se in certi casi questo lavoro è difficile, però la storia ci dimostra che non è superiore alle forze umane. Ecco, abbiamo per esempio un San Francesco di Sales che aveva un temperamento violento, però divenne un modello di dolcezza. Così anche San Francesco Saverio, un temperamento superbo, arrivò ai più gradi sublimi dell'umiltà e non avere più altro ambizione che quella della salvezza delle anime. Oppure anche l'abitudine, no? A fare determinate cose, e quindi se uno prende questa abitudine poi avrà più difficoltà, ecco, nella volontà. E poi abbiamo anche diversi stati patologici per quanto riguarda le malattie fisiche o dell'anima, no? Quindi impulsi irresistibili, no? Oppure la neurastenia, l'isterismo, ecco, l'epilessia, ecco, sono vari stati che possono influire proprio sulla volontà. Ecco, poi passiamo agli elementi della moralità. Ecco, ci sono tre elementi che concorrono alla moralità dell'atto umano, e cioè l'oggetto, il fine e le circostanze. Quindi perché un atto sia buono, bisogna che questi tre elementi siano conformi alla nostra natura di esseri ragionevoli. Se uno di essi non è conforme, l'azione è cattiva. Ecco, quindi il primo elemento è l'oggetto che fa la moralità dell'atto umano, quindi è la natura stessa di quest'atto, cioè, verso il quale si tende, no? E quindi ecco il Catechismo della Chiesa Cattolica al numero 1751 dice che l'oggetto scelto è un bene verso il quale la volontà si dirige deliberatamente. È la materia di un atto umano. L'oggetto scelto specifica moralmente l'atto del volere quando la ragione lo riconosce e lo giudica conforme o no al vero bene. Le norme oggettive di moralità enunciano l'ordinazione del bene e del male attestato alla coscienza. Poi abbiamo il fine, e quindi per fine si intende l'intenzione che ci dirige nel compiere un atto. Si vede subito che l'intenzione può mutare la natura di un'azione, così un'azione buona si può fare con l'intenzione cattiva. Un'intenzione cattiva si può fare con un'intenzione buona, per esempio si può fare l'elemosina per ostentazione, oppure si può rubare per soccorrere i bisognosi. Ecco, questo poi possiamo trovare anche quindi al numero, per un maggiore approfondimento, al numero 1752 e 53 del Catechismo della Chiesa Cattolica. E poi abbiamo la circostanza, cioè è qualcosa di puramente accidentale che si aggiunge all'atto umano, però cioè il furto è sempre furto, ma la circostanza è ben diversa. Per esempio, se si ruba a un povero o a un ricco, se si ruba in una chiesa. Questo però poi ecco, per determinati poi peccati, per esempio se si commettono dei peccati anche contro il sesto comandamento, anche ecco, per quanto riguarda le circostanze, anche le persone, no? Quindi se la persona con cui si pecca è sposata o non sposata, quindi se è sposata si aggrava di più il peccato, no? Cioè nel senso se si pecca con di adulterio, se si va con una persona già sposata, come peccati, no? Quindi bisogna vedere anche poi le circostanze che determinano quell'atto. Quindi anche questo noi lo troviamo numero 1754 del Catechismo della Chiesa Cattolica, che dice le circostanze vi comprese conseguenti sono elementi secondari a un atto morale, concorrono ad aggravare oppure a ridurre la bontà o la malizia morale degli atti umani, per esempio da montare una rapina. Esse possono anche attenuare o aumentare la responsabilità di chi agisce per esempio per paura della morte. Le circostanze in sé non possono modificare la qualità morale degli atti stessi, non possono rendere né buona né giusta un'azione intrinsecamente cattiva. Quindi ecco questo, poi quindi sono anche delle definizioni che noi possiamo trovare, quindi richiamo a voi, ecco la lettura. ai numeri del Catechismo della Chiesa Cattolica, ai numeri 1751, 1754, che parla appunto proprio degli atti umani, no? Quindi, per quanto riguarda, ecco, il compendio della Chiesa Cattolica, abbiamo i numeri 363 e 371. Per questo, ecco, noi abbiamo un altro po' di tempo, possiamo leggere anche nel compendio alcune definizioni, no? Che dà circa, ecco, vediamo gli atti umani, per esempio, che cos'è la libertà. Ecco, la libertà è il potere donato da Dio all'uomo di agire e di non agire, di fare questo o quello, di porre così da se stesso azioni deliberate. La libertà caratterizza gli atti propriamente umani. Quando più si fa il bene, tanto più si diventa liberi. La libertà raggiunge la propria perfezione quando è ordinata a Dio, sommo bene, nostra beatitudine. La libertà implica anche la possibilità di scegliere tra il bene e il male, la scelta del male, un abuso della libertà che conduce alla schiavitù del peccato. Quindi questo è il numero 363, quindi sulla libertà. Poi quale relazione esiste tra libertà e responsabilità? La libertà rende l'uomo responsabile dei suoi atti nella misura in cui sono volontari, anche se l'imputabilità e la responsabilità di un'azione possono essere sminuite a talvolta o annullate dall'ignoranza, dell'inavvertenza, della violenza subita, dal timore, dagli affetti smodati e dalle abitudini, è quello che abbiamo detto all'inizio, quindi al numero 364. Poi, ecco, si può leggere anche il 365, che richiama il diritto all'esercizio della libertà, e poi la libertà nell'ordine della salvezza, no? Che l'uomo anche purtroppo è indebolito a causa del primo peccato, e poi anche dei peccati successivi, ma Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi con la sua grazia. Lo Spirito Santo ci conduce alla libertà spirituale per farci suoi liberi collaboratori nella Chiesa e nel mondo. Quindi, bello, questo è il numero 366. Ecco, poi quindi quali sono le fonti della moralità degli atti umani? Ecco, la moralità degli atti umani dipende da tre fonti, quindi vedete, ecco la definizione, dall'oggetto scelto, ossia un bene vero apparente, dall'intenzione del soggetto che agisce, cioè dal fine per cui egli compie l'azione, e dalle circostanze dell'azione, ivi comprese le conseguenze. Quindi questo è il numero 367. E poi abbiamo anche il 368, quando l'atto è moralmente buono, si parla, e poi il 369, ecco gli atti che sono sempre illeciti, li elenca, e poi il numero 370 e 71, la moralità delle passioni. Quindi lascio a voi la lettura, perché non abbiamo, il tempo sta per scadere. Sì, cari fratelli, siamo arrivati alla fine della lezione. Ovviamente da quello che abbiamo appreso, veramente non abbiamo altro che ringraziare il Signore, ecco, considerando questi aspetti, no? Ecco, dell'uomo, circa la sua intelligenza, la volontà, della morale, degli atti umani, per conseguire il proprio fine, vediamo veramente, e ringraziare, dobbiamo veramente ringraziare il Signore per questo grande dono, no? Quindi rispetto, ad altre realtà create, noi abbiamo proprio la possibilità, di conoscere, di amare il Signore e di goderlo poi un giorno in paradiso, quindi attraverso Poi questi atti umani, no? Queste azioni che poi ci portano a realizzare questo fine. E ricordo poi il professore di teologia morale che diceva che l'essenza, ecco, proprio della moralità è proprio che l'uomo è stato creato a immagine di Dio. Quindi questa immagine impressa nell'uomo, no? È caratterizzata proprio da questo, no? Da questa possibilità, quindi dall'intelletto, dalla volontà, dalle facoltà dell'anima che l'uomo ha, della libertà. Libertà che non deve essere, come abbiamo cominciato a comprendere, utilizzata non per fare il male, ma per fare il bene, cioè indirizzando la libertà verso ciò che Dio ha predisposto e seguendo quella legge che Dio ha impresso dentro di noi, nella na nostra natura. Quindi quando più corrispondiamo a questo, tanto più noi realizziamo il nostro fine e saremo felici qui e nell'aldilà. Capite? Quindi è importantissimo seguire questo corso di morale. Ecco, siamo proprio agli inizi, ecco, la morale è fondamentale. Quindi ecco, possiamo comprendere tante cose. Poi anche con la morale speciale andiamo poi nel pratico, vedremo. Ecco, le varie caratteristiche, insomma, dei vari comandamenti, dei precetti, eccetera. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione, ecco, ringraziamo il Signore e quindi do appuntamento anche per la prossima catechesi. Grazie e Ave Maria, alla prossima. Ave Maria.